Like I was asking you last time, in Matthew 13:41 it says, "The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend and of them that do iniquity."
Chiede Paul, come ti dicevo l'altra volta, in Matteo 13:41 dice, il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità.
So, Son of Man, being Jesus, sends forth his angels. Does this mean it's Armageddon?
Il figlio dell'uomo, cioè Gesù, manda i suoi angeli. Vuol dire che questo è Armageddon?
Certo, questo è Armageddon. La seconda mietitura, sì. La seconda mietitura di Apocalisse 14 e la raccolta della zizzania.
E anche Matteo 13? Che siamo qui in Matteo 13.
Matteo 13, la seconda... Sì, la raccolta delle zizzanie quando le pecorelle, il buon seme, i figli di Dio sono già stati separati nel rapimento.
Ok.
And then the scripture afterwards, 42, says, "And shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth."
E poi verso 42 dice, "Li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti." Matteo 13:42.
But chronologically, it isn't that this happens right after Armageddon, right?
Cronologicamente non è che questo succeda proprio dopo Armageddon, vero?
Ma guarda che le parabole non sono sempre in cronologia, eh? Sono come dei puzzle buttati lì e tu li devi, guidata dallo Spirito Santo, posizionarli nella giusta cronologia alla luce delle altre scritture.
Ok, sì.
Quindi una parabola non è che c'ha tutto dentro, non potrebbe, come potrebbe?
È come una storia.
È come una storia buttata lì, però a volte devi capire, devi cominciare dalla fine per capire l'inizio. Per esempio Apocalisse 13, verso 3, tutto il mondo se seguì la bestia, ma questo qui andrebbe bene al verso 19, questo qua, o al verso 18. Cioè alla fine del capitolo 13, questo cronologicamente metti, cioè dopo il marchio della bestia, verso 18, Apocalisse 13, 18, andrebbe posizionato il verso 3, e tutto il mondo seguì la bestia. Invece qui ha messo l'inizio, la bestia esce dal mare, e tutto il mondo lo segue. E come fa? Non è possibile, scusa. E quello deve fare un sacco di guerre, deve vincere un sacco di nemici prima che tutto il mondo lo segue. Prima che tutto il mondo lo segue bisogna che tutto il mondo sia o suo seguace o vinto in battaglia. Capito? Quindi non sempre la Bibbia è cronologica. Come si capisce la differenza? Dalle altre scritture.
Sì.
E qui ci vuole lo Spirito Santo, perché tanta gente interpreta queste cose, scrive libri, stampa libri, fa un sacco di soldi e insegna cose che non capiscono, perché non hanno lo Spirito Santo. Hanno fatto l'università, hanno imparato a scrivere, sanno fare libri, raccontare storielle, e hanno un seguito, hanno milioni di followers, però non hanno lo Spirito Santo, o fanno finta di averlo, lo Spirito Santo.
Sì.
Come quelli che fanno finta di pregare in lingue. Cioè, quando preghi in lingue, tu devi pregare una lingua straniera, devi pregare in un'altra lingua, spesso e volentieri. A meno che non siano lingue infantili, lingue di incoraggiamento. Va bene?
Sì.
I have a question. In Revelation 14:20, it says, "And the winepress was trodden without the city, and the blood came out of the winepress, even unto the horses' bridles, by the space of 1,600 furlongs," which is about 200 miles or about 320 kilometers.
Dice John in Apocalisse 14:20, dice, "Il tino fu pigiato fuori dalla città, e dal tino uscì tanto sangue, che giungeva fino al morso dei cavalli, per una distesa di 1,600 stadi." Dice John, 1,600 stadi sono 200 miglia, o
320 kilometers.
O 320 chilometri.
So what is this wine press?
Cosa è questo tino dell'ira di Dio?
Allora, il tino sarebbe l'ira di Dio che comincia in Apocalisse 15 fino a 16, sono sette vasi di ira. Al settimo vaso di ira, alla fine dell'ira, che dura 30 giorni, abbiamo studiato nel nostro corso biblico, ecco che lì è Armageddon. E diciamo che l'ira di Dio di 30 giorni, Apocalisse 15-16, continua nei prossimi 45 giorni, che sarebbe la battaglia d'Armageddon, che comincia Apocalisse 19-11. sono 45 giorni solamente Armageddon. E questi li era di Dio. E anche vediamo, per esempio, che in Apocalisse 14:20 dice che il tino fu pigiato fuori dalla città, fuori da Gerusalemme, no? E dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli, e una distesa di 1600 stadi, che abbiamo visto sono 320 chilometri. Allora, come si spiega questo sangue fino al morso dei cavalli?
I can give you an explanation if you want.
Dice Paul, lui può darti una spiegazione se vuoi.
Just recently, I was looking for a conversion of this 1600 furlongs.
Recentemente stavo cercando una conversione per questo 1600 stadi.
And next to it came the interpretation of the person who did the conversion.
E vicino a questa conversione c'era anche l'interpretazione della persona che spiegava a modo suo.
This Revelation 14.
Su Apocalisse 14.
Questo è un altro che stampa libri, vende e fa soldi?
For sure.
Ho capito. Vabbè, teniamoci duri, teniamoci stretti. Allora, sentiamo questa interpretazione.
So, basically, this man says about the wine press.
Praticamente questo uomo dice riguardo al tino dell'ira di Dio.
He says, it says that they gather the grapes, the fruits, and put them in the wine press.
Dice che è scritto che raccolgono i frutti e la mettono nel tino.
Sì, raccolgono le uve, quindi le uve. In Apocalisse 14.
And he said, since it's fruits, it must mean that they're the children of God.
Visto che parla di frutti...
Beh, no, parla di uve, non parla di frutti.
Però lui dice così, visto che si tratta di frutti, sicuramente questi sono figli di Dio, sono cristiani.
Okay, dice lui.
And what he says is, well, it sounds rather discouraging. I don't understand why they're all destroyed.
E dice questo uomo, ah, è un po' scoraggiante, non capisco perché vengono distrutti questi cristiani.
But he said it must mean these are the ones that are destroyed during the period of the end time. They are sacrificed.
E allora dice, deve significare che questi cristiani saranno distrutti durante il tempo della fine.
And this represents like all of the ones that were martyred, basically.
E questi cristiani rappresentano quelli che saranno martirizzati.
320 chilometri di sangue.
Oh. Exactly. He says all this blood is from the martyrs.
E tutto questo sangue viene dai martiri.
So what do you think of that interpretation?
Cosa pensi di questa interpretazione?
Ma guarda, questo è un perfetto esempio di leggere delle scritture e interpretarle con la zucca quadrata invece che con altre scritture. Mm. E cioè cercheremo noi di interpretare scrittura con scrittura e vediamo se ci arriviamo. Questo è un esempio di come vendono libri oggi. I libri cristiani è una cosa, se vuoi fare soldi stampa libri cristiani, i fessacchiotti li comprano. Cercate di leggere libri cristiani veri e buoni, non di falsi profeti. Uh-huh. E come sapete che sono? Sapete che studiando la Bibbia, misurando con la Bibbia. Allora, in realtà queste sono due mietiture separate, chiarissimo, in Apocalisse 14. Uno è il figlio dell'uomo, e quindi sappiamo questo chi è, e questo è il rapimento. Matteo 24:29. Il secondo è un angelo che fa una seconda mietitura con la faccia affilata, però stavolta lui miete le uve e le mette nel tino dell'ira di Dio.
Ira di Dio?
Ira di Dio.
Perché i martiri dovrebbero avere parte dell'ira?
Sì, per quale motivo? Ti pare che i martiri, ecco, il Signore li mette nel tino dell'ira?
No.
Adesso una domanda che avete fatto, cos'è il tino?
Sì.
Cos'è il tino dell'ira? Il tino dell'ira, se lo vediamo in due capitoli, Apocalisse 15 e 16, abbiamo detto, è l'ira di Dio, suddiviso in sette coppe.
Mm-hmm.
E poi la settima coppa prosegue fino ad Armageddon, parte della distruzione di Babilonia, capitolo 17 e 18, questo è un altro capitolo. E va bene. E Apocalisse 19:11, l'ira di Dio continua per 45 giorni in Armageddon. Ora, perché dice che il sangue giungeva fino al morso dei cavalli per una distesa di 1600 stadi? Perché dice così? Allora, qui vediamo che sono 320 chilometri.
Mm-hmm.
Se noi guardiamo la mappa di Israele, una possibile interpretazione, senza essere dogmatici, è che i 320 chilometri sono una parte del fiume Giordano, che il fiume Giordano scorre dalle alture del Golan, che separano il nord di Israele dalla Siria, e vanno fino giù al Mar Morto.
Mm-hmm.
Quindi c'è l'altura del Golan, il Giordano comincia a fluire, e poi c'è il Mar di Galilea, il lago, il Mar di Galilea, sì, che è vicino, sì, a Nazareth, sì, tra Capernaum e Nazareth c'è il Mar di Galilea, e poi continua il Giordano fino al Mar Morto. Ora, può essere che questi 320 chilometri, senza essere dogmatici, è che il sangue di questi 200 milioni di soldati che vengono distrutti ad Armageddon, arrossano il fiume Giordano, si tinge di sangue.
Ah, potrebbe essere.
Sì, come nella Seconda Guerra Mondiale, io guardavo un documentario dei morti, migliaia di morti degli alleati che morirono nel mare della Normandia, e dicevano che il mare era colorato di rosso per il sangue dei soldati.
Oh.
La riva del mar di Normandia era colorato di rosso. Quindi potrebbe essere, e dico, uso il condizionale,
mm-hmm,
che se il fiume Giordano si tingerà di rosso fino alle briglie dei cavalli.
Questo
a quell'altezza.
Per via della battaglia di Armageddon?
Armageddon, perché 200 milioni di anticristo vengono uccisi durante Armageddon.
Mm-hmm.
200 milioni è un numero di soldati che vediamo in Apocalisse capitolo 9, dove, mm-hmm, dice l'anticristo disporrà di 200 milioni di soldati anticristi. Ci siamo fino a qui?
Sì, ho capito, sì.
Potrete studiare nel corso biblico riguardo Apocalisse 19, Armageddon, la disfatta dell'anticristo, delle sue armate, come esattamente sarà. Va bene?
Sì.
Bene, ci avete altre domande, ragazzi?
No.
Basta così. E allora leggiamo Matteo 13,43, che è la fine della parabola delle zizzanie e del buon seme.
Matteo 13?
43.
Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda. Matteo 13,43.
Gloria, gloria al Signore.
Questi sono il buon seme.
Questo è il buon seme, fratelli. E
i giusti.
Per fede crediamo di esserci. Questo ringraziando Gesù. Gloria, gloria al Signore.
Solo a Gesù. Amen,
alleluia. Angela, Daniele 12, 2 e 3.
Daniele 12, 2. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia.
Attenzione, qui segue questo, Daniele 12,1, Daniele capitolo 11, cosa parla? Della grande tribolazione. Ecco, dopo la tribolazione, attenzione, dopo la tribolazione, quelli che dormono nella polvere, che sono morti, si risveglieranno. Gli uni per la vita eterna e gli altri per la vergogna e l'eterna infamia. 3.
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, 2 e 3.
Alleluia, per questo che è importante insegnare la giustizia, fratelli. Attenzione a non credere alle false religioni che per loro è sufficiente scaldare una panca e cantare con bei complessi musicali, musica celestiale, bellissimo, niente di male, mi piace anche a me, ma mica possiamo diventare delle marmotte canterine, mica
sì,
possiamo solamente cantare, bisogna anche andare a morire per il Signore quando sarà il tempo, e nel frattempo camminare, operare, lavorare, raggiungere le pecorelle, raggiungere i perduti. Attenzione a non buttare via la corona. Queste chiese sono piene di corona buttate via. Tutti arrivano col cuscino, si siedono sulla panca, scaldano la panca, la corona, e i comandamenti, e l'ubbidienza, e le pecorelle da trovare, le pecorelle da cercare, le pecorelle da dare la salvezza di Gesù. Dio ci aiuti, amen.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Il Signore ci aiuti.
Amen. Grazie,
così che in quel giorno il Signore ci dirà: i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia, insegnato Gesù, dato loro la salvezza di Gesù, parlato loro della vita eterna del Signore, parlato loro del pentimento, della salvezza in Cristo, risplenderanno come le stelle in eterno. Amen.
Grazie, Signore.
Signore, grazie che siamo buoni semi, Signore, che ci hai tratto fuori dal fango del mondo, dal fango, dal fango della nostra presunzione, dal fango di certe religioni, molte religioni, probabilmente tutte. Grazie, Signore, eravamo seppelliti dal mondo ateo, dalle religioni che dicono e non fanno.
Grazie, Signore.
Da predicatori che si credono Dio.
Grazie, Gesù.
Signore, si credono l'unto di Dio, il profeta di Dio, il grande di Dio, e invece sono solo peccatori come tutti gli altri che hanno bisogno di Gesù.
Amen.
Aiutaci, Signore, a non essere così. Aiutaci a essere piccoli.
Amen.
Aiutaci a rimanere, a sapere che siamo niente.
Grazie, Gesù.
Grazie, Signore, che non siamo zizzania. E questo grazie al tuo sangue, non
Amen.
Perché questa è quella chiesa. Grazie al tuo sangue, Gesù. Signore, ti benedico, Gesù. Benedici i fratelli, Signore.
Amen.
Le sorelle. Benedicili tutti, Signore. Provvedi per loro, dagli sapienza, saggezza, discernimento. Aiuta a capire queste scritture, Signore. A non perdersi nelle cretinate religiose, Signore. Quelle falsità, Signore. Ma seguire la parola e solo la parola, Signore.
Amen.
Solo quella porta la salvezza. Le religioni, casomai, sono un intralcio. Aiutici a venire a te limpi. Lindi e limpi, puliti, lucenti, lavati dall'acqua del tuo Spirito Santo. Signore, ti benediciamo, aiutaci tutti a essere fedeli, Signore, essere fedeli discepoli, non fedeli dormienti, fedeli discepoli, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Ti abbracciamo, fratelli. Alleluia. Grazie, Angela. Grazie Paul, John, Dio vi benedica tutti.
Oh, grazie a Gesù.
Siete stati un grande aiuto. Amen.
Grazie al Signore. Amen.
Grazie per le vostre domande.
Oh, grazie a Gesù, grazie per le risposte che sono più importanti che le domande.
Grazie,
Dio ti benedica.
Grazie Gesù.
Dio vi benedica a tutti, fratelli, vi abbracciamo forte.
Amen, amen.